battute, ma è carico di significato. Potremmo riassumere in due parole. Non servono le parole, ma occorrono i fatti. Verba volant, dicevano i latini, exempla fraunt, le parole volano, gli esempi trascinano. E tutto questo ci richiama alla nostra consapevolezza e alla nostra responsabilità. Noi abbiamo visto in questi 50 anni, dopo la guerra, un'evoluzione straordinaria in tutti i sensi. Il mondo è cambiato. È cambiato per avvenimenti dolorosi, l'11 settembre, le guerre in corso. È cambiato per il progresso della scienza e della tecnica, per cui le nuove tecnologie ci hanno apportato dei grandi novità, grandi vantaggi. Chi è che di voi tornerebbe alla cultura agricolo-contadina? Chi di voi potrebbe fare a meno del gas, dei fornelli? Io no. Della lavatrice? No. E io ricordo quando da bambino andavo al fiume con la mia zia, con la canestra, a lavare i panni sulle pietre, curvi, dicevo di Perugina, col pulsone, Perugina è più bello il Perugino, giù curvi sulla pietra con il sapone fatto con in casa col grasso degli animali. Queste cose l'ho viste io, l'ho vissute io, e mi ricordo che anch'io portavo la mia canestrina al fiume, poi vende la scina, vende un'altra cosa, oggi abbiamo pulsanti nella lavatrice. Chi è che vi tornerebbe a vivere questa vita? Non credo. Ma chi di voi rinuncerebbe al gas per cucinare? Ma chi di voi, i nostri bambini, rinuncerebbe ai pannolini? Io ricordo le nostre mamme, la fatica di quelle mamme di una volta che stendevano intari panni che portavano al fiume per i bambini. Oggi è usa e getta. La tecnologia, la scienza e la tecnica ci hanno liberati dal pensiero della necessità della fame. Quando la gente doveva conciliare il pranzo con la cena, nella capoccia non c'erano tanti ubbie, non c'erano tanti pensieri, bisognava cercare di lavorare per mangiare. Oggi si parla di tempo libero, cosa faccio? Mi annoio. Com'è cambiato il mondo. Ma 50 anni di benessere hanno cambiato l'uomo totalmente, ma lo ha cambiato in meglio? Sì, senz'altro. Senz'altro è cresciuta la nostra sensibilità, la nostra capacità di apprendere. Il nuovo modo di conoscere, di sapere, ci ha aperto la mente, no? Ieri abbiamo sentito i neutrini più veloci della luce, per cui i fisici dovranno, se è vero, riguardare tutta la loro fisica, più veloci i neutrini. Ieri, notizia di ieri, no? Cose grandi, grandiose. Dobbiamo riguardare tutto il sistema einsteiniano. Bellissimo, ma la scienza, la tecnica, la tecnologia che ci ha prodotto in tempo reale avvenimenti che si svolgono a 50.000 chilometri. A 50.000 chilometri. Io che con un affarino così col telefonino posso comunicare con tutto il mondo, così piccolino, no? Cose meravigliose. Ma tutto questo serve all'uomo? L'uomo tecnicus, l'uomo del computer e l'uomo sapiens, di cui parlavano i filosofi, l'uomo vero, la donna vera, gli uomini nuovi, la tecnologia, la scienza, la cultura cambia l'uomo nel profondo dell'animo? È questo che ci dobbiamo chiedere. Gesù dice, l'uomo non vive solamente del pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Oggi, grazie a Dio, noi non soffriamo la fame, ma abbiamo fame della parola di Dio? Siamo consapevoli che senza la parola di Dio costruiamo in vano? Bella questa parola del Signore. invano costruiscono i costruttori se Dio non costruisce con loro. Invano ti anche al mattino presto per la tua giornata se Dio non è con te. Amici, se noi non costruiamo un mondo degno dell'uomo, e quindi secondo il pensiero di Dio, noi presto o tardi, come nel passato, ci troveremo dinanzi a difficoltà insormontabili. La più grossa è adesso, questa settimana, la paura del fallimento della Grecia. Ma voi qui, ma vi rendete conto? Avete sentito, avete letto? Che vuol dire? La Merkel ieri ha detto, Tremonti ha detto, Merkel, dipende da te, ma i tedeschi sono stufi di pagare per noi italiani, per noi spagnoli e noi greci che non funzioniamo. E infatti ha perso tutte le elezioni. Amici, e che vuol dire? La Merkel l'ha detto. Se crolla la Grecia abbiamo un effetto domino. Vuol dire? Cadono tutti i birilli, tutte le economie mondiali. È un momento drammatico questo per l'umanità. È una crisi peggiore del 29. Dicono i tecnici, gli addetti ai lavori. E come mai ci siamo arrivati? L'analisi è lunga, difficile, complessa, ma anche semplice. E amici, quando le leggi dell'economia non sono più illuminate dalla coscienza, tutto è possibile. Come mai questo grande disastro mondiale, per cui possiamo svegliarci domattina e andare in banca e dirci i soldi qua non ci sono più? Amici, in Argentina è accaduto questo, Potremmo anche noi essere sulla soglia dell'Argentina, ma come mai tutto questo? Come mai siamo di fronte a questo crack mondiale possibile? Sentivo stamattina alle 7, il default della Grecia è sempre più vicino. E ciò ci impressiona, che noi non stiamo comodi, Ci rassicurano, ci dicono, amici, ma è un momento molto difficile. Invano costruiscono i costruttori se Dio non costruisce con loro. Vedete, la concezione dell'uomo produttore consumatore è sbagliata. L'uomo non è un produttore che consuma. Efficienza produzione è un binomio che non convince. L'uomo non vale per quello che produce, per quanto è efficiente. L'uomo è di per se stesso una grande dignità, per quello che è, non per quello che produce o per quello che ha. Amici, tutta la nostra concezione di oggi, la mentalità comune, corrente, l'uomo vale, è importante perché quando c'ha i soldi, quando c'ha un macchinone, simbolo, quando c'ha i conti in banca, quando c'ha case dappertutto, quando può andare dovunque, comunque gli creda. Ma questa è la visione giusta dell'uomo? Non credo. Sentite che bello. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. Salmo 48, parola di Dio. Sembra strano. L'uomo nella prosperità non capisce. È come gli animali da macello. Io quando lo cerco questo salmo con i miei ragazzi, provo spavento e dico, ma non capiamo niente, non abbiamo capito niente. Amici, non abbiamo capito niente. Ed ecco le crisi, le difficoltà dinanzi alle quali noi tutti oggi ci troviamo. Torna ancora Gesù che ci dice, che giova all'uomo aver guadagnato il mondo intero, se poi ha perduto l'anima sua, a che giova? Non dice se hai conquistato 1,65 miliardi come Gubbio, no? A più, 130 miliardi, magari di più in tanti. Se poi perdi l'anima tua, a che ti serve? Gesù risponde, non ti serve a niente. Tu non puoi dar nulla in cambio della tua anima, non puoi pagare la tua anima. Amici, questo è un discorso serio, E solo quando siamo in crisi ci ricordiamo delle parole del Signore. E allora dobbiamo, amici, oggi assumerci le nostre grandi responsabilità. Ma prima bisogna essere consapevoli, coscienti. Ieri, con i vostri ragazzi grandi, che fanno la cresima, ho detto loro, voi fate la cresima a 18 anni, ma a che serve? Uno, due. Che cosa vi dà la cresima? Tre. A cosa vi chiama? Semplice. La cresima è un punto non di arrivo, amici, come la gran parte di voi abituata al passato, così ha considerato questo fatto. Che dicevano i genitori una volta? Mio figlio ha fatto la cresima, ha fatto tutto, ma a posto, è un mio caro buon Gesù, da un'ora in poi non mi vedi più. E quello che succede tuttora in Italia, d'ora in poi non mi vedi più. La cresima è un punto di partenza. Gli apostoli, cari amici che mi ascoltate, quando ricevettero lo Spirito Santo nella Pentecoste, andarono in tutto il mondo e predicarono il Vangelo e furono martiri di questa verità. Non punto di arrivo, ma punto di partenza. Voi che come me avete fatto la crescita, io manco ricordo di averlo fatto. Pensate che no. Ma voi ve la ricordate la vostra crescita? Voi la vivete la vostra cresima come testimoni del Vangelo, come gli apostoli che vanno a diffondere nel mondo il Vangelo? Voi, come me, nella vostra e nostra famiglia, noi annunciamo in modo consapevole e responsabile la presenza di Cristo? Ecco la domanda che dobbiamo porci. Se questi miei ragazzi che il 12 novembre fanno la cresima non diventano responsabili della fede, abbiamo fatto un buco nell'acqua, ho perso tempo. Ho detto loro, Don Ignazio mi saluta perché è arrivato al traguardo, eh. È giusto, lasciamo la consegna a qualcun altro. Ma chi di voi si preoccupa, prenderò chi verrà al suo posto? Amici, non diciamo ci pensino gli altri, come vanno, manda il vescovo, eccellenza ci manda il prete. E questo fa, io lo stampo il prete. La tua famiglia ha generato preti? La tua parrocchia ha donato preti alla Chiesa? Io non sono di Santa Lucia, io sono di Borghetto di Trefo, eh. Io devo stare a Borghetto di Trefo. È quella Chiesa che mi ha generato prete, non Santa Lucia. I vostri figli, voi, sentite questa responsabilità della trasmissione della fede ai vostri figli? Gesù Cristo la sua parola non l'ha data al prete, al vescovo, al papa, a tutti voi. Andate, annunciate il Vangelo. A voi. Noi condurremo le comunità, ma siete voi la comunità di Cristo. Noi siamo i responsabili, coloro che portano il peso della direzione, dandovi, e chiedetelo noi preti di darvi l'esempio, chiedetecelo di essere santi, altrimenti dacci una stampata sul sedere, questi dati non li vogliamo. Io quando sento il Papa sti giorni, per la centesima volta parla dei preti pedofili, amici, ma ti pare che sto Papa nella sua terra di Germania ieri sia così profondamente umiliato, sconvolto da questa piaga, che poi è una piccola cosa in confronto a quello che succede nel mondo, ma siccome sono lì giustamente devo dare l'esempio, è come un genitore che sbaglia, un genitore deve dare l'esempio, giusto, è da condannare. Ma voi pensate, se i vostri preti, se io non sono all'altezza di darvi l'esempio, cacciatemi, fuori di stivali, tu non ci dai l'esempio, non sei degno di condurre la nostra comunità. Fatelo se non, io non sono all'altezza, fatelo, ne avete il diritto, perché i preti devono essere santi, come vi invitano ad essere santi voi, i primi responsabili della fede. Perché se noi siamo mandati da Cristo, anche voi avete la responsabilità della parola di Dio. Prima di tutto nelle vostre famiglie. La parola del Signore si legge nella vostra famiglia? O comanda la televisione o il computer? Dedicate voi nelle vostre case un momentino con i vostri figli alla preghiera? La Madonna, sono 30 anni, Corina, che sei sgola. Genitori, pregate con i vostri figli, pregate con i vostri genitori. Ma non lo so se questa parola della Madonna è ascoltata. Io so solo che la Madonna dice: la famiglia che prega è una famiglia che rimane unita, saldamente unita. È il collante, perché la preghiera è illuminazione, la preghiera è energia, la preghiera è forza, la preghiera è amore, la preghiera è disponibilità, la preghiera è apertura del cuore, l'apertura è ti dono tutto senza chiedere. Questa è la preghiera che Dio vuole da noi, la responsabilità. Come uomo, come donna, come mamma, come papà, come prete, come figlio. Parlavo stamattina con una ragazza e dicevo: io ogni volta che vi guardo mi rimango stupito. È vero, siete 17 anni, 18 anni, ma non potete vivere solo di telefonini, di smartphone, di iPhone, di iPad, di iPod. Tutte queste cose sono cose belle, ma non è la vostra vita. Come fate voi ad assentarvi a un mondo che forse domani non vivrete perché vi travolgerà? Ma ve ne rendete conto? Raccontano quello che fanno a scuola, come ho incominciato la scuola. Genitori, chiedete ai vostri figli come vanno a scuola, come stanno a scuola. E non è questa la storia. Per gli ignoranti non c'è posto oggi. Oggi vogliono i super specializzati e non basta manco. Dietro alle mie ragazze che stanno a Londra, erano nel coro, stanno a tribolare a Londra, tribolano perché sono fuori Italia, ma quando tornano ci raccontano come va il mondo lassù, è un altro mondo. La serietà dell'ufficio, la serietà del lavoro, la serietà dell'università, della scuola. Cioè, ma in Italia è un altro mondo, ma per le matti d'Italia. Sono lì i nostri ragazzi, quando vanno fuori, amici. Il senso della responsabilità. Io dico, ragazzi, anche ieri ho insistito, siate responsabili. Non abbiamo bisogno di ragazzi somari o di ragazzi incoscienti o smidollati. Ci vuole la schiena dritta. Ci vuole la schiena dritta in un mondo difficile come il nostro. Perché noi, che vi abbiamo preceduto, io ce l'ho avuto la schiena dritta quando è passata la guerra. Io ho vissuto la ricostruzione. Ho vissuto la guerra e la ricostruzione. E che fatica era ricostruire. Ma c'erano le coscienze in piedi. E ieri citavo ai vostri ragazzi il 476 d.C. Lo sapevano. Cos'è? Il crollo dell'impero romano occidente. Bravi. Ma perché è crollato? Sì, sotto la spinta del cristianesimo che portava un'aria nuova. Ma è crollato perché era fradicio dentro. La corruzione dominava. Come oggi, uguale. Uguale. Non sono corrotti solo i politici. Tutto il tessuto, amici, è corrotto, le famiglie, i figli, i nonni, anche i nonni che dovrebbero rappresentare la coscienza morale, la dirittura morale dei loro nepoti, pori figli, alle volte che esempi, ma brutti esempi dei loro nonni. Amici, io vi sono il campanello. Questo Vangelo di oggi ci richiama solennemente alle nostre grandi responsabilità. A voi, come uomini, come donne, come professionisti, come operai, come lavoratori, e a me come prete. Assumiamole tutte, con coraggio, con coscienza, le nostre responsabilità. E allora, avete sentito la prima lettura di Ezechiele, molto, molto bella, no? Dice, e se il malvagio si converte alla sua malvagità, che ha commesso, e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto e si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certamente vivrà e non morirà. Cosa che fortemente mi auguro e auguro a tutti voi. Buona domenica.